La Bibbia dice questa è una grande gioia d'andare nella casa del Signore. È una grande gioia per me ogni domenica, ogni incontro del Figlio di Dio è una festa, perché Dio è in mezzo a noi. Amen. Perché gente pensano che quella che fai allegrare le persone sono la birra e il vino, no? Ma la presenza di Dio ci libera di ogni cosa. La presenza di Dio ci fa manifestare nella nostra vita. Dio ci porta guarigione, ci riempisce la nostra vita ne ogni bisogno. Dobbiamo essere nella gioia. E Davide l'ha capito e ha detto: io sono nella gioia quando mi dico di andare nella casa del Signore. Perché è lì che il Signore manda l'unzione. Come l'olio che scendeva nella barba di Aarone. La barba di Aarone ha ricevuto l'unzione della gloria di Dio. Ma oggi, quando siamo tanti, la grazia del Signore si muove in mezzo a noi. Perché il Signore è qui con noi. Alleluia, alleluia. Gloria a Gesù. Rendo gloria all'Eterno perché Dio è un Dio buono. Dio non manca mai una parola per il suo popolo. Davanti a questo segno, questo pane e vino che ricordiamo la morte e la resurrezione di Cristo Gesù. Dio ha sempre una parola per noi e anche questa mattina Dio ha una parola per il tuo cuore, per il mio cuore. Dio è grande e buono che ci ha creato. Non ha finito soltanto di crearci, ma ci ha chiamato di servirlo. Ci ha chiamato e nella chiamata Dio ci ha donato dei doni, ci ha dato dei frutti dello Spirito Santo. Vogliamo parlare uno dei doni che Dio ci ha messo nella nostra vita. E questo dono è un dono che è la chiave della Chiesa. È veramente una chiave nella Chiesa che tutti noi dobbiamo vivere. Questa che Dio ha messo, questo dono che Dio ha messo dentro di noi. Io so che ognuno ha questo dono nella sua vita. E Dio ci sta esortando attraverso il suo servitore, l'Apostolo Paolo, nella una delle sue lettere ai Romani. Leggeremo la lettera ai Romani capitolo 12, nei suoi primi versetti. Allora, cosa dice la parola di Dio? Leggo la parola di Dio nel nome del nostro Signore Gesù Cristo. L'Apostolo Paolo ci dice questa: vi esorto dunque, fratelli, per le compassioni di Dio e per presentare il vostro corpo e che il vostro ragionevole servizio, quale sacrificio vivente, santo, accettevole a Dio. E non vi conformare in questo mondo, ma siete trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conoscete per esperienza quale sia la buona, accettevole, perfetta volontà di Dio. Amen. Di questa voglio parlare di più su il discernimento dello spirito, perché il discernimento dello spirito è un dono speciale fra il nuovo dono che Dio ha disposto alla Chiesa e ragioni per quale l'Apostolo Paolo ha capito la parola di Dio quando è stata insegnata, quando la chiamata di Dio è arrivata nella sua vita. Inizio a dirci che vi esorto, quindi l'Apostolo ci sta incoraggiando, ci sta parlando che fratelli, per le compassioni di Dio, a presentare il vostro corpo e il vostro ragionevole il servizio, quale sacrificio vivente. Il nostro corpo deve essere un sacrificio vivente nel confronto del Signore. Ma la cosa che manca è quale? Perché noi siamo chiamati figli di Dio, ma tante volte ci conformiamo nel quello che noi viviamo. Ah, ma intanto è la nostra cultura, Ma questa è la cultura, è la nostra cultura. Ah, ma noi africani è normale, perché beh, quella è una... No, carissimi, quando si diventa figlio di Dio, quando la chiamata di Dio è su di te, tu non sei più italiano, non sei più africano, non sei più quella che tu puoi pensare, ma tu sei quello che la parola di Dio dice che tu sei. Amen. Se Dio ti chiama figlio, sei figlio di Dio. Amen. Non c'è discriminazione da parte del Signore, ma nel mondo possiamo dire certe cose. E quando arriviamo nel punto di rinnovare la mente, perché dobbiamo rinnovare la mente? Perché il mondo che viviamo, Satana, è sceso il primo. La Bibbia dice, malore alla terra perché il Satana è sceso sulla terra. Lui presenta i suoi desideri, i desideri del mondo, delle cose del mondo e anche a noi. Se noi non siamo attenti, non usiamo questa trasformazione di capire che questa cosa è di Dio, questa non è di Dio. Ma se non arriviamo a capire che questa cosa qua è di Dio, io mi fermo, allegro, lodo il Signore. Ma so che questa non è di Dio, non devo farlo. Perché Dio vede ogni cosa. Se l'Apostolo Paolo esorta la Chiesa, in quel momento la cellula che era nella casa di Cesare, che a esortarlo, non vi conformate nel secolo presente, perché il secolo presente ha la sua forma, ha delle sue cose che presenta agli uomini, che presenta alle donne. Ma noi dobbiamo conformare, ma dobbiamo rinnovare la nostra mente, né ogni aspetto della nostra vita. Né ogni aspetto per vivere la vittoria che Cristo che ci ha portato. Per vivere queste cose bisogno a essere trasformato. Mi piace una piccola frase che ha detto anche il pastore qualche una domenica. Il seme, quando va sulla terra, prende il tempo, ma è l'obiettivo principale che quello seme porterà il frutto. Crescerà. Quindi noi dobbiamo, come figli, dobbiamo morire da noi stessi, abbandonare i vecchi abitudini, prendere dei nuovi quella che sono in Cristo. Se tutti vanno a destra e anche tu te ne vai a destra, stai sbagliando. Se tutto il mondo pensano andare a destra, ma io devo pensare ad andare a sinistra, cosa mi dice il Signore? Cosa dice il Signore? Cosa dice il Signore? Se a qualcuno può pensare mangiare il segno, il pane e il vino per ricordare la morte e la resurrezione del Signore è una favola, ma è una idolatria, non è nella giusta direzione. Se non ha discernimenti, sbaglia. Ci dobbiamo conformare, perché? Perché Dio nella lettera di Efesini, nel suo capitolo 4, nel uno dei suoi versetti, la Bibbia dice questo: dobbiamo arrivare nel punto a restare nella statura perfetta di Cristo. La statura perfetta di Cristo cosa vuol dire? Non sono più io che comanda la mia mente, perché ci sono dei fratelli, ci sono delle persone, quando entra magari a un supermercato, guarda a sinistra non c'è nessuno, guarda a destra non c'è nessuno, ruba qualcosa e lo mette in tasca, ma nessuno mi ha visto, ma Dio ti ha visto. Ma chi ha il discernimento dello spirito dirai, no, questa cosa non è mia, non devo prenderlo perché è mia. Questa è di discernimento che ci aiuta a capire, questa cosa qua non è mia. Mi mandano di offendere le persone, no. Odiare il fratello, no, ma quella non è la volontà di Dio, di odiare mio fratello. Non è la volontà di Dio. Ma qual è la volontà di Dio? Devo amarlo. Devo amare quello fratello. Perché delle volte, cosa che noi non capiamo è quale. Alle volte le persone ci fanno delle male, ma nella realtà, ve lo dico, non sono quelli. Ma dietro quella persona c'è uno spirito che gli ha spinto di fare quello male. Tu prega Dio infino che lo spirito che era dietro quella persona si vada via, nel nome di Gesù. Amen. Perché di solito l'nemico ci fa ingannare. Ah, ma quello che Semi mi ha detto, Semi ha ragione. Ah, Semi ha ragione, devo agire come mi ha detto mio fratello Semi. Puoi avere ragione, ma con il discernimento dello spirito dirò, fratello Semi, io sai che ti voglio bene. Dio ci ha detto di perdonare quella persona. Ah, sì, c'hai ragione, fratello. Sì, carissimi. Con questo discernimento dello spirito ci aiuterà a capire qual è la volontà del Signore. Qual è che vuoi il Signore? La vita in Cristo è un cammino lungo. Pastore ci dica di 50 anni, no? Se lo chiediamo giorni per giorni, quello che ha vissuto, saremo dei mesi qua a ascoltare le sue testimonianze. Io uguale, sono delle cose che ho passato nella mia vita. A volte vedo, dico, ma è un fratello che mi dice questa cosa, per allontanarmi dall'altro fratello, da allontanarmi dall'uomo di Dio. Ma no, no, non accetto, non accetto. Mi possono chiamare, ma quella non capisce niente, non capisce niente. Sì, se il Signore mi dice vai avanti, devo fare, devo andare avanti. Amen. Perché il secolo che viviamo ci presenta tante cose che non rendono gloria a Dio. Perché l'unico modo che possiamo scappare anche della pornografia, delle cose brutte che Dio non rende gloria, è attraverso a sapere che il nostro corpo è un tempio dello Spirito Santo e un sacrificio vivente che Dio vuole. Dio, la volontà di Dio è che il nostro corpo non sia sporco ma sia pulita. Perché Cristo non ha fatto il male, ha vissuto come noi. È cresciuto come noi, è stato uomo come noi. Intorno a Cristo c'erano delle belle donne. De Maria erano delle belle donne, ma erano tante di quelli. Ma perché Cristo non ha fatto quello che noi facciamo? Perché noi ci conformiamo nel secolo presente. Ma se arriviamo, carissimi, a capire la volontà di Dio, qual è la volontà di Dio nella situazione in quale sto vivendo? Ma la mia malattia è per la gloria del Signore. Sì, per la gloria del Signore, rendo gloria a Dio. Se non è per la gloria del Signore, nel nome di Gesù, prendi i tuoi bagagli, vattene via, andrà via. Sai quante volte l'nemico sbaglia l'indirizzo? Ha sbagliato l'indirizzo arrivare nel tuo corpo, nel mio corpo. Ha sbagliato. Perché questo corpo è il tempio del Signore. Lui non ha posto. Magari può sbagliare l'indirizzo, ma io nel nome di Gesù, attraverso questa parola, ci aiuta veramente a capire ciò che Dio vuole. Carissimi miei, arriviamo nel punto, nella statura perfetta di Cristo. Cristo non ha sbagliato. Dio non ci ha chiamato per essere dei uomini sbagliati. Se rinnoviamo la nostra mente sull'aspetto fisica, sull'aspetto morale, su anche l'aspetto economico, devo donare a Dio, è la volontà di Dio, devo fare questa, nessuno ci spingerà a venire all'incontro della preghiera. Sa che è una responsabilità, ma Signore tu mi hai chiamato per lodarti, ma a casa cosa faccio? Solo per cucinare? Solo per mangiare? No, non siamo mica chiamati per solo mangiare e cucinare, ma siamo chiamati per lodare il Signore. E più lodiamo il Signore e più cerchiamo il Signore, e il Signore si manifesta nella nostra vita. Dio ci ama e Dio ci ama, ci ha mandato la sua parola per trasformarci. La metafase si fa attraverso la parola di Dio. Dove che vede delle cose, che non vede delle cose, tu riferisci alla parola di Dio. Che la nostra mente sia riempita della parola di Dio, vedremo che l'nemico scapperà lontano da noi. Amen. Che Dio benedica la sua parola, che Dio vi benedica.
Amen. Alleluia. permettere a Dio di trasformare la nostra mente è un'impresa titanica, diremmo, no? Però è quello che Dio fa, e lo fa attraverso la sua parola, e lo fa con molta delicatezza, perché Dio ci dà la possibilità di cambiare seriamente solo se vogliamo veramente cambiare. Dio ci chiama a ravvedimento, ma sappiamo che ogni azione ha le sue conseguenze, e se camminiamo con Dio scopriamo che la sua presenza ci accompagna ogni giorno. E quindi vogliamo prendere sul serio quando Dio ci chiama figlio mio, non dimenticare le mie parole, non dimenticare che io ti amo da sempre e io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Ecco perché Gesù, nella notte che viene tradito, in particolare da Giuda, ma non solo da Giuda, perché poi scopriamo che per la paura, per la debolezza, per la fragilità, tutti i discepoli scappano. E Gesù, nella notte che fu tradito, prende il pane, lo spezza, lo dà ai discepoli e dice: guardate, prendete, mangiatene tutti, perché questo è il mio corpo che è dato per voi. E se a distanza di quasi 2000 anni siamo ancora qui a ricordarci di lui, è perché noi abbiamo bisogno di Gesù. Abbiamo bisogno della sua vita nella nostra vita. E se Gesù ha usato un simbolo così semplice come il pane e il vino, che erano il cibo naturale di ogni ebreo di quell'epoca, ed è anche il nostro, perché anche noi siamo molto mediterranei, se vogliamo, ebbene, Gesù ha usato questa realtà così semplice per metterci in condizioni di ricordarci di lui. Al di là della sostanza che mangiamo e beviamo, pane, vino, anche se la nostra scelta è un po' particolare perché il vino lo usiamo senza alcol, ma è proprio volerci ricordare di Gesù, essere in comunione con lui, riconoscere che se lui non avesse dato la sua vita per noi, noi ce ne dovevamo andare tutti all'inferno e non avevamo nessuna possibilità di redenzione. Ma Gesù si è fatto carico dei miei peccati, dei miei fallimenti, ma anche dei tuoi, anche delle nostre malattie, dei nostri dolori, delle nostre sofferenze. E quindi io vi invito ad avvicinarvi a questi segni avendo fiducia nel Signore. Dio è spirito. Non siamo autorizzati a rappresentarlo in nessun'altra maniera se non adorandolo sempre in spirito e verità. Questi segni, pane, vino, nella sostanza rimane pane e vino, ma nella realtà spirituale comunione col corpo e col sangue del Signore. Il nostro stare insieme, insieme alla presenza del Signore. Dov'è il Signore? È qui. Grazie Gesù perché sei qui, ma lo vive solo chi ci crede, ovviamente. Perché chi non ci crede viene qui, forse sente la musica, forse sente le parole, forse gli piace l'ambiente, ma io vi invito ad andare oltre l'apparenza, ad abbracciare Gesù, a farlo entrare nella vostra vita, nel vostro cuore, perché quando accogli Gesù, accogli il Padre, accogli il Figlio, accogli lo Spirito Santo, perché Dio è uno e rimarrà sempre uno, e la sua forma si adatta alla nostra vita trasformandoci da dentro. Ecco perché vi invito a cambiare i nostri pensieri, allineandoli alla parola del Signore. Quindi vi invito ad avvicinarvi a questi segni. Ognuno di noi esamina se stesso. Noi non siamo i giudici di nessuno, ma ci lasciamo guarire dal Signore. Quando noi confessiamo al Signore c'è guarigione, c'è liberazione, c'è benedizione. E affidiamo al Signore anche tutti i nostri malati, tutti quelli che oggi non sono qua. E quanti altri avete nel cuore, affidiamoli al Signore. Noi sappiamo che per le ferite che Gesù si è preso, le botte che gli hanno dato, torniamo ad avere guarigione. E quindi questa guarigione è per noi, è per voi, è per i nostri fratelli, per la Chiesa intera. E quindi affidiamoci al Signore, alla sua misericordia. È tempo per noi imparare a fidarci di Dio e mettere nelle sue mani tutte le nostre cose, no? Oggi ho una parola che è la vocazione. La vocazione Allora, sono andato a prendere il vocabolario perché ho detto diamogli un significato anche nella perché ma tu hai la vocazione, ti dicono, no? Perché che cos'è la vocazione? Per il vocabolario la vocazione è l'inclinazione naturale ad adottare e seguire un modo o una condizione di vita, a esercitare un'arte, una professione, intraprendere uno studio, una disciplina, no? Vocazione, tu sei, hai la vocazione a questa cosa, a quell'altra cosa. Ebbene, io vi do una bella notizia, fratelli miei, perché se avete Cristo nel vostro cuore, voi avete la vocazione per eccellenza, quella di essere figli di Dio, rappresentanti della sua grazia. Tante volte voi dite, ma io non ho quel dono o non ho quell'altro dono, ma di che cosa ti devi preoccupare? Esercita quello che hai. Non devi essere uguale a Possian, e neanche uguale a Semmi, perché c'è già Semmi, c'è già Possian. Non devi copiare gli altri, tantomeno copiare il pastore, ma ascolta quello che Dio ha messo nel tuo cuore. E c'è una vocazione dentro di te che parte dal fatto che tu sei figlio del Dio Onnipotente. Sei figlia del Creatore. E Dio, mettendo dentro di te la sua presenza, il suo spirito, capite? A volte sembra di usare parole troppo grandi quando diciamo che Dio abita la nostra umanità. Ma non sono parole troppo grandi, perché sono quelle che Gesù ha detto: io sono con voi sempre, io non vi lascio, io non vi abbandono. Perciò nella lettera agli Ebrei, al capitolo 3, il primo verso dice: perciò, fratelli santi, che siete partecipi della celeste vocazione, che siete partecipi di questa celeste, questa realtà spirituale. Ogni volta che voi leggete nella Bibbia, nei Vangeli, celeste non è un colore. D'accordo? E non è nemmeno il cielo, tra virgolette, ma è la realtà spirituale. Noi guardiamo il cielo, solitamente celeste. Pensiamo alle cose del cielo, sono espressioni umane per esprimere qualcosa che è spirituale. Noi viviamo una dimensione fisica, ma sappiamo che avvicinandoci a Dio possiamo adorarlo solo in spirito e verità, quindi in una realtà che diremo celeste, perché si tratta di una dimensione spirituale. Solo che quando parliamo di spirito, qualcuno dice, qualcuno pensa allo spirito dell'alcol? No, non è quello. Spirituale è una realtà che trascende dal materiale. Scopriamo leggendo la Bibbia e i Vangeli che noi siamo fatti di spirito, che è quella parte che a causa del peccato è morta, quella parte che a causa del peccato ci siamo ritrovati, che ci siamo scollegati da Dio. Ogni persona che lo vuole o no, siamo nati scollegati, c'è qualcosa che non funziona. Abbiamo un'anima e viviamo in un corpo. Allora, del corpo abbiamo piena percezione, con tutti i problemi che abbiamo. Facciamo i conti con la vecchiaia, facciamo i conti con le malattie, facciamo i conti con il caldo, il freddo, la fame, la sete e tutta una serie di cose. Quindi il nostro corpo ci teniamo vestiti, ci teniamo coperti, ci teniamo puliti, insomma sappiamo di che cosa si tratta, non sempre lo trattiamo bene, ma sappiamo come funziona. La nostra anima è la nostra anima. I nostri sentimenti, le nostre emozioni, le nostre scelte, le nostre decisioni, la nostra capacità di essere persone. Ma quando facciamo entrare Gesù nella nostra vita, c'è lo Spirito che riprende vita, che riprende forza, che riprende la sua posizione dominante, se così mi posso esprimere, quella parte che era morta a causa del peccato. Quando Dio dice ad Adamo: se tu mangi il frutto di quell'albero, tu muori. Fisicamente è morto 900 anni dopo, ma spiritualmente si è staccato da Dio subito. Adamo, dove sei? Ma io mi sono nascosto. Perché ero nudo. Conoscete la storia? Se non la conoscete, andate a leggere la Genesi. Non è una barzelletta, non è una storiella per bambini, ma è la storia di come è iniziata la nostra umanità. E chiaramente, ritornando agli ebrei, quando dice fratelli santi. Già, la prima parola è ok, santi, che significa? Sì, separati, nati di nuovo, nuove creature. Oh, fratelli santi, fratelli, ancora un passo indietro, perché? Perché Dio, Padre, ci chiama figli, e questa è la celeste vocazione, questa è la vocazione, la chiamata spirituale che è dentro ogni credente. Ogni figlio di Dio, ogni credente ha questa chiamata, questa vocazione spirituale, questa capacità di vivere una realtà spirituale, inclinazione naturale ad adottare e seguire un modo, una condizione di vita. Siamo in Cristo, siamo nuove creature, quindi una realtà spirituale che abita e vive nella nostra realtà umana. Ecco perché il fratello Pedro ci parlava di un cambiamento di mente, di catturare all'obbedienza della parola di Dio tutti i nostri pensieri, tutta la nostra vita. Perché è una realtà assolutamente nuova. Quando incontriamo Gesù, facciamo l'esperienza dei morti che risuscitano, facciamo l'esperienza di sentire cose che non avevamo mai sentite, di imparare cose che non avevamo mai vissuto, di trovare una pace che non sapevamo nemmeno che esistesse, ce la raccontavano e dicevamo, ah, che bello, beato tu, beato te che c'hai questa vocazione. No, questa è anche per te. Se accogli Gesù, la tua vita cambia da dentro. Non è un cambiare, un lavaggio del cervello, non è imparare una nuova religione, non è imparare una nuova dottrina, ma è accogliere un regno e una giustizia che stabilisce nei nostri cuori. Quindi questa vocazione spirituale, considerate Gesù, l'Apostolo, considerate Gesù, il mandato, il sommo sacerdote della fede che professiamo. Quando noi diciamo Gesù in italiano significa forse niente, ma per gli ebrei Yeshua significa il Dio che salva. E allora chiaramente Dio si presenta a noi in questa maniera, il Dio che salva. E allora quando noi accogliamo Yeshua, quando noi accogliamo Gesù nella nostra vita, stiamo accogliendo niente meno che il Padre, che il Figlio, che lo Spirito Santo. Nei tempi in quale fu scritto il credo, la volta scorsa vi ho parlato del credo niceno-costantinopolitano, non esisteva la definizione della Trinità, e quindi è una cosa che deve essere venuta dopo. E la parola Trinità non la troviamo nella Bibbia, ma di fatti ci troviamo Dio che è Padre, che è Figlio, che è Spirito Santo. E ogni volta che siamo di fronte a queste cose, a volte vedo che anche i credenti sono confusi perché pregano il Padre come se Gesù fosse una cosa diversa. Ma sta parlando, considerate Gesù, l'Apostolo, il sommo sacerdote della fede che noi professiamo. Quindi Gesù è l'espressione del Padre, è la realtà del Padre che si incarna nella nostra umanità, un uomo che vive su questa terra, che nasce come tutti noi, che vive, che si fa carico di tutto il nostro fallimento e che torna al Padre, e sappiamo che è là che intercede per noi. E quindi chiaramente tutto questo, la nostra chiamata, la nostra vocazione, questa realtà spirituale. La lettera ai Romani parla di questa vocazione al Romani 11, verso 29, dice perché i doni e la vocazione di Dio sono irrevocabili. Dio non si pente di averti detto tu sei mio figlio. Chiunque crede nel Signore riceve questa paternità di Dio. E questa paternità di Dio, Dio non la revoca solo perché oggi mi sono svegliato storto e mi sono dimenticato di pregare o non ho letto la mia Bibbia o non sono andato al culto. Dio non si pente di averci dato la sua paternità, di aver infuso in noi la sua divinità. Eppure noi rimaniamo uomini, non diventiamo dei. No, perché a volte ci confondiamo, ci montiamo la testa, ma sicuramente rimaniamo persone in cui abita la grazia di Dio. E quindi questa vocazione, questa spinta interiore a essere come Gesù, ogni cristiano la riceve per poterla vivere ogni giorno. Nella prima lettera ai Corinzi, al primo capitolo, verso 26, dice: fratelli, guardate alla nostra vocazione. Non ci sono fra noi molti sapienti secondo la carne, non ci sono molti potenti, non ci sono molti nobili. Siamo persone comuni. Io ho fatto l'operaio tutta la vita, adesso sono pensionato. Ma eppure sono insieme a voi e quanti hanno ricevuto questa grazia e sono cresciuti nella grazia del Signore semplicemente perché hanno ricevuto parola che è passata anche dalla mia esperienze dalla mia bocca. Ritornando alla lettera agli Efesi, che guardavamo anche la volta scorsa, al capitolo 4, dice: io dunque il prigioniero del Signore. Prigioniero in due sensi, nel senso che era incarcerato in quel tempo mentre scriveva, prigioniero nel senso che catturato dall'amore di Cristo, perché c'è una doppia valenza anche questa parola. Io dunque il prigioniero del Signore vi esorto a comportarvi in modo degno della vocazione, quindi della chiamata, della realtà che è insita dentro. La vocazione è qualcosa che o ce l'hai dentro o non ce l'hai, ma è proprio perché credi nel Signore, tu questa cosa ce l'hai anche se non lo sai e ti accorgi che lo Spirito Santo ti guida. Come mai a volte mi trovo di fronte a carcerati che hanno fatto anche cose terribili e mi dicono: ma io non sono più capace di odiare, non sono più capace di volermi vendicare. Fino all'altro giorno volevo vendicarmi, ma poi quando cominci a leggere la Bibbia, cominci a credere in Gesù, comincia a far posto allo Spirito Santo, beh, la tua vita cambia da dentro. E quindi io il prigioniero del Signore vi esorto a comportarvi in modo degno della chiamata, della vocazione che vi è stata rivolta, con ogni umiltà e mansuetudine, con pazienza, sopportandovi gli uni gli altri con amore, sforzandovi di conservare l'unità dello Spirito col vincolo della pace. Vi è un solo corpo, un solo Spirito e siete chiamati a una sola speranza, quella della vostra vocazione. Di nuovo c'è questa parola che viene fuori continuamente. Questa vocazione, chiamata ad essere figlio di Dio. Ogni uomo che crede nel Signore è chiamato a vivere la sua vocazione. Quello che Dio ha messo nel tuo intimo, ti accorgerai che sei capace di esprimerlo in maniera sana, sincera. E la grazia di Dio è in grado di trasformare tutto quello che tu sei. E come ci ha ricordato nella lettera ai Romani, questo rinnovamento della nostra mente, offrendo al Signore la nostra esistenza, dando a Lui la possibilità, trasformati mediante il rinnovamento della nostra mente. Ma non è una trasformazione che viene attraverso un lavaggio del cervello. Non è perché mi ripeto un mantra che bla 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 bla, io sono bravo, io sono santo, io sono giusto, ma è una fede che ti nasce da dentro. Ovviamente va anche probabilmente ripetuta, ma ti deve nascere dal cuore, non un mantra meccanico che, come fanno in tanti, si ripetono pensando in questa maniera di salvarsi. Di un solo corpo, un solo spirito, come siete stati chiamati, una sola speranza, quella della vostra vocazione. Vi è un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio, Padre di tutti, al di sopra di tutti e fra tutti. E qui, di nuovo, nell'affermazione c'è una sola fede, un solo battesimo, una sola... non sta dicendo che c'è solo un gruppo, c'è solo una realtà, ma sta dicendo che è in Cristo Gesù che noi troviamo grazia, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio, Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, che è in mezzo a tutti. Tutti quelli che invocano il Signore hanno la presenza di Dio ed è in tutti. E questa è di nuovo l'esperienza dello Spirito Santo. Sta parlando di Dio Padre che abita la nostra vita umana. Come fa a farlo? Attraverso lo Spirito Santo. Questa cosa, a volte le nostre spiegazioni ci confondono, ma capite, la parola di Dio è molto semplice. Noi abbiamo difficoltà a riconoscere che un solido, un liquido o un gas possono essere la stessa sostanza. Però parlando dell'acqua è molto semplice. Può essere ghiaccio, può essere liquido, acqua. E lo stiamo respirando, anche se non te ne accorgi, tu stai respirando dell'acqua, del vapore. Ed è un gas. Noi non possiamo respirare dell'acqua liquida, ma l'acqua H2O a livello gassoso lo possiamo respirare, lo dobbiamo respirare. Se togliessimo l'umidità qua sarebbe difficile vivere. E quindi ringraziamo Dio di questa realtà. E lo Spirito Santo è così nella nostra vita. Uso queste parole, Signore mi perdoni, ma non ho altre parole che possono aiutarci. È la forma più leggera di Dio, ma è la stessa sostanza. E voi vi accorgete che quando fuori è freddo, il vetro interno diventa ghiacciato, freddo, e l'umidità dell'ambiente si attacca al vetro e scende ed è liquido, è acqua. E quindi a volte non ci accorgiamo della presenza di Dio, ma è reale. E quando incontri il freddo della vita si condensa e dentro di te ti scioglie e ti nutre, ti benedice. E io vorrei che lo Spirito Santo possa sempre, e più ne siamo consapevoli, più ci accorgiamo che anche il freddo della vita ha il suo beneficio, trasforma e rende visibile la presenza di Cristo nella nostra vita. Quando tu affronti la vita difficile, i contrasti, le difficoltà, il freddo della vita fa sì che la presenza di Dio si condensa e diventa ancora più forte, ancora più bevibile in questo caso, perché diventa l'immagine dell'acqua e la presenza di Dio in noi diventa quel sostegno, quella grazia che quando ci lasciamo andare in un fiume, in un mare, l'acqua è capace di sostenerci. Ed è questa la grazia di Dio, quando a volte le difficoltà sono tante, ma ci affidiamo alla grazia di Dio, al suo sostegno. E quindi un solo Signore, un solo Dio e Padre, Padre di tutti, che è al di sopra di tutti ed è in mezzo a tutti. Ma a ciascuno di noi Dio ha dato, secondo la misura del suo dono di Cristo. Più avanti il verso 11 dice: è Lui che ha dato, gli uni come apostoli, gli altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e dottori, per il perfezionamento dei santi. Non vorrei confondervi con questo, perché spesso noi pensiamo: ma allora io non sono un apostolo, non sono un profeta, non sono un pastore, non sono un dottore. La tua vocazione, prima di tutto, tu sei un figlio. Tu hai la presenza dello Spirito Santo nella tua vita e a ciascuno di noi è stata data grazia secondo il dono di Cristo. Poi è vero che per aiutare gli altri, per sostenere gli altri, Dio ci fornisce gli apostoli, pastori, dottori e tutto quello che serve. E quindi riconosciamo, abbiamo parlato la volta scorsa della Chiesa, una sola santa cattolica, cioè universale, e apostolica, dove ancora l'effetto degli apostoli è reale, perché io non mi sono fatto pastore da solo, non mi sono svegliato una mattina e ho detto sono pastore, e no, ci sono stati apostoli che hanno incaricato, che hanno riconosciuto, e comunque questa è una realtà che continua a esistere tra virgolette, una successione apostolica, però a volte viene manipolato questo, però sappiamo che comunque la Chiesa rimane una santa universale e apostolica. E quindi ecco che nella Chiesa, per il perfezionamento dei santi, in vista dell'opera del ministero, per l'edificazione del corpo di Cristo, affinché tutti giungiamo all'unità della fede, a una piena conoscenza del Figlio di Dio, allo stato di uomini fatti, cioè di persone adulte, in grado di riprodursi, all'altezza e alla statura di Cristo. Ecco qui, davanti a noi, la presenza di Dio che si manifesta in Cristo Gesù affinché tutti noi lo possiamo vedere, capire e praticare, affinché non siamo più bambini sballottati, portati qua e là da ogni vento di dottrina per la frode degli uomini, per l'astuzia delle loro arti seduttrici, dell'errore, ma seguendo la verità nell'amore. Ci accorgiamo che il problema che c'è oggi c'era anche 2000 anni fa. Seduttori, imbroglioni, che usano la parola di Dio per scopi personali. Purtroppo il mondo è pieno di queste cose, ma capiamo che c'è una distinzione e possiamo camminare insieme a Dio riconoscendo queste cose, perché seguendo la verità, cioè seguendo Gesù Cristo, amando le persone che Dio ha messo vicino a noi. Perché solo quelli che amano Dio e amano il prossimo concretizzano la chiamata, la vocazione che Dio gli ha affidato. Quindi cresciamo verso di Lui, cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè cresciamo in ogni cosa assomigliando a Gesù Cristo, tradotto in maniera comprensibile. E capite che quando noi, perché parliamo di Gesù? Perché è la realtà umana che rappresenta Dio, che lo è pienamente, ma che è accessibile alla nostra umanità. La nostra fede si attacca a Gesù con tutto il cuore. Gesù, io ti amo perché? Perché tu sei la manifestazione di quello che ogni uomo può diventare per la grazia di Dio. Quindi da Lui tutto il corpo, ben collegato, ben connesso, mediante l'aiuto fornito da tutte le giunture, trae sviluppo e forza nel vigore di ogni singola parte per edificare se stesso nell'amore. Alla base di tutte le nostre azioni c'è sempre l'amore. Ogni costruzione fatta con amore. Perdonatemi, a volte io sono un po' sgarbato, a volte sono, ma sicuramente so di volervi bene, so di amarvi, perché Dio mi ama e non posso esprimerlo diversamente. A volte siamo un po', come dire, inadatti a esprimere l'amore di Dio. A volte siamo un po' grezzi, almeno io lo sono, però per grazia di Dio stiamo imparando a camminare in questa dimensione. La lettera ai Filippesi diceva: io corro verso la meta per ottenere il premio della celeste vocazione, della realtà spirituale, della chiamata che Dio mi ha fatto in Cristo Gesù. Nella seconda Tessalonicesi, al verso 11 del primo capitolo, dice: anche a quel fine che preghiamo continuamente per voi, affinché il nostro Dio vi ritenga degni della vocazione e compia con potenza ogni vostro buon desiderio e l'opera della vostra fede. Che Dio compia in noi ogni buon desiderio, la chiamata, la vocazione della nostra fede. Quindi questa vocazione, inclinazione naturale ad adottare e seguire un modo, una condizione di vita, quella di Gesù. Questa è la chiamata, la vocazione che ognuno di voi ha ricevuto nel nome del Signore. Quindi non ci vergogniamo di essere quello che siamo, e quindi vogliamo dare lode al Signore ancora in questo. Ci prendiamo qualche minuto per adorare il Signore, per ringraziarlo, per affidarci a Lui, e anche per quelli che volessero dire a Gesù: ho bisogno di te, vieni nella mia vita. Ecco, questo può essere anche l'occasione, mentre cantiamo, preghiamo, possiamo anche dire a Gesù: io voglio questa celeste, questa spirituale vocazione, questa chiamata, non voglio solo che l'abbiano gli altri, ma la voglio vivere pienamente anche io nel mio tempo, perché è la grazia di Dio che ha iniziato e vuole continuare con ogni uomo, con ogni donna che si affida a Lui. Alleluia. Qual è il canto che...
Combatto quelle voci che mi dicono non ce la fai.
Amen.
Perché invece Alleluia. Ce la possiamo fare.
Amen.
Alleluia. Combattere, non è un gioco.
Combatto quelle voci che mi dicono non ce la fai. Ogni singola bugia che dice sì, tu fallirai. Valgo più dei miei successi e di ogni fallimento mio. Ricordami chi sono, ho bisogno di sentirlo Dio. Dici che mi ami, se non mi sento amata. Dici che sono forte, se debole mi sento. Dici che mi tieni, se il vuoto sotto i piedi. Se mi sento sola, tu dici che sono tua. Ed io ci credo, sì, io ci credo a ciò che dici tu. Io ci credo, ciò che conta ora è ciò che tu pensi di me. In te io trovo il mio valore, trovo la mia identità. Dici che mi ami, se non mi sento amata. Dici che sono forte, se debole mi sento. Dici che mi tieni, se vuoto sotto i piedi. Se mi sento sola, tu dici che sono tua. Io ci credo, sì, io ci credo a ciò che dici tu. Io ci credo, prendo tutto ciò che ho e lo depongo ai piedi tuoi. Ogni mia vittoria o fallimento lascio in mano tua. Dici che mi ami, se non mi sento amata. Dici che sono forte, se debole mi sento. Dici che mi tieni, se vuoto sotto i piedi. Se mi sento sola, tu dici che sono tua. Ci credo a ciò che dici tu. Io ci credo. Dici che mi ami, se non mi sento amata. Dici che sono forte, se debole mi sento. se il vuoto sotto i piedi, se mi sento sola, tu dici che sono tua ed io ci credo, sì, io ci credo a ciò che dici.